Le 8 e 40 minuti, buongiorno ascoltatori, rieccola qua la sigla del giorno delle locuste, riecco anche il professor Di Stefano che oggi mi è arrivato un po' malconcio. Cos'è successo? È caduto?
Sì, capita, no?
Ma come è accaduto? Una buca scavata dai poteri forti?
Ma che è una buca? Una scivolata prodotta dall'acqua.
Stamattina?
No, in quel di Darfo.
A Darfo è caduto?
A Darfo.
C'è già la lapide che ricorda la sua caduta
ancora,
a Darfo.
Non c'è ancora.
No, ma come va? Che prima non riusciva neanche a tirarsi su dalla sedia.
Insomma, fa un po' male. Ma passerà.
Facciamo l'appello a ascoltatori e ascoltatrici che vengano qui col pomatone di Lasonil per spalmarla e restituirle il vigore del passato.
No, faccio da solo, poco per volta.
Ah, si è portato tutta l'attrezzatura?
No, non c'ho niente, ma...
La bendiamo come la mummia?
Sì.
Vabbè, speriamo.
Dovendo camminare sarebbe un po' complicato.
Vabbè, per fortuna sta seduto e quindi questo non ci impedisce di portare a casa, speriamo, questa puntata del giorno delle locuste. Se vuole che completiamo l'effetto corsia, anch'io non sto esattamente benissimo, c'ho mal di testa, mi sento un po' la febbre, ma intanto mi sento comunque meglio della Volkswagen anche oggi.
Decisamente.
Siamo costretti a ripartire da lì, non l'abbiamo citata appositamente in rassegna stampa. Volkswagen Italia perquisite le sedi, manager indagati coinvolti Nordi ed Emeo, poi c'è l'altro aspetto, ovvero del richiamo di 2,4 milioni di autoveicoli in Germania. Volkswagen puntava a far sì che i guidatori di Volkswagen in piena libertà e in totale autonomia portassero nelle concessionarie se volevano le autovetture, e invece no, gli hanno detto col cavolo, tutte quante 2500 vetture circolanti in Germania devono essere richiamate perché siano sistemate, insomma.
Sì, la notizia più importante non è, a mio parere, quella di ieri, non è tanto la perquisizione comunque rilevante, poi ne parliamo, ma il fatto che il Ministero dei Trasporti tedesco ha visibilmente perso la pazienza dopo aver sollecitato in modo più o meno cortese il gruppo di Wolfsburg. È arrivata ieri una dichiarazione molto secca: l'azienda deve effettuare il richiamo di 2,4 milioni di vetture, lo deve fare al più presto, l'operazione addirittura secondo quella che è la motorizzazione tedesca dovrebbe svolgersi entro il mese di gennaio, cosa abbastanza complessa dal punto di vista anche materiale e tecnico. E la ragione di questa reazione così forte è proprio che il Ministero dei Trasporti si è sentito un po' preso in giro da Volkswagen, visto che era in attesa di una comunicazione ufficiale che non è mai giunta. 2,4 milioni è il doppio di quanto era previsto e finora preventivato in Germania, ma anche più ampio è il numero delle vetture che verranno richiamate in tutta l'Europa. 8,5 milioni ci si avvicina a quel dato degli 11 milioni di veicoli che era stato inizialmente esposto dalla stessa Volkswagen, e adesso è caos dal punto di vista tecnico-operativo, perché mettere le mani a 11 milioni di vetture in tutta Europa in meno di 2 mesi, con il Natale di mezzo e con una serie di problematiche tecniche rilevanti, potrebbe essere un'operazione non solo costosissima ma anche impraticabile dal punto di vista materiale. Perché il caos? Perché, come dicevamo già la scorsa settimana, tutto semplice finché si tratta di togliere il software, ma tolto il software le macchine sono comunque fuori norma, nel senso che emettono molte più emissioni di quanto previsto dai regolamenti Euro 5, e quindi bisogna intervenire sulle vetture, e la soluzione tecnica che è stata preventivata, che è quella di installare un catalizzatore che è in grado di trattenere le emissioni, richiede alcune ore di lavoro per ogni macchina, e il costo complessivo valutato dagli analisti è che per almeno un 30% di questo parco di vetture richiamato il costo della riparazione è superiore al valore del veicolo.
C'è anche la soluzione tecnica proposta dal professor Di Stefano e rilanciata anche sul mensile Valori, che è quella di togliere i motori e far trainare le Volkswagen da cavalli lipiziani, una soluzione più economica e certamente più green.
Sì, non credo che sarebbe più economica, ma questa tant'è è la situazione. In alcuni casi appunto valore superiore alla vettura, e qui si sta valutando i vertici, hanno persino valutato operazioni di natura commerciale intorno a questi richiami, ma con il clima che si sta ventilando delle procure e delle cause, delle class action intentate, credo che ogni tentativo di tamponare l'effetto costi sarà impossibile, e i 6 miliardi finora messi a riserva per il Dieselgate sono una goccia rispetto al volume complessivo dei costi che dovranno essere supportati. Ieri, come dicevamo, è arrivata la Guardia di Finanza nella sede di Volkswagen, che è la sede italiana storica, che si vede anche dall'autostrada A4, è sorta sulla base di Autogerma, che era stata il primissimo importatore di vetture tedesche dopo la guerra in Italia. È arrivata la Guardia di Finanza su ordine della Procura di Verona, l'inchiesta è per frode in commercio, non ci sono indagati solo l'amministratore delegato, il direttore generale Massimo Nordio e il presidente di Volkswagen, ma anche altri 6 manager, che sono praticamente tutti i massimi vertici dei consigli d'amministrazione o dei delegati della casa madre, che sono andati indietro almeno fino al 2012, cioè l'inizio ipotetico dell'operazione di truffa con il software che truccava appunto i risultati delle emissioni.
Lasciamo le automobili, ma restiamo sui carburanti e torniamo a parlare di petrolio, perché c'è in vista il vertice dell'OPEC. Quando è che lo fanno? Dove lo fanno?
Non c'è ancora una formalizzazione, non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma dovrebbe tenersi mercoledì a Vienna, la sede storica dell'OPEC. C'è una forte pressione.
Veramente? È a Vienna l'OPEC?
Sì,
io pensavo fosse a Riyadh.
No, l'OPEC è sempre stato, sì, è sempre stata a Vienna, dove fra l'altro ha sede l'Agenzia Europea sull'Energia, e quindi quella che stima i consumi energetici e gli andamenti e le previsioni.
Ma come mai a Vienna? È come se il più grande organismo sul valzer fosse in Yemen.
Perché era stato scelto come una sede europea, diciamo, diplomaticamente intermedia, fra la Svizzera e un altro paese è stata scelta Vienna, anche perché Vienna è una delle capitali del trading, storica del trading del mercato del gas a livello internazionale.
Mamma mia, quante ne sa! Quindi torniamo al vertice.
Il vertice dovrebbe essere appunto mercoledì, c'è una richiesta forte, in particolare di alcuni paesi che sono in gravissima difficoltà per effetto della riduzione del prezzo del petrolio. Ieri ancora il petrolio era debole a $46 al barile sull'aumento delle scorte. I consumi, nonostante la ripresa economica, sono comunque non in crescita, e quindi i paesi come il Venezuela, ma non è l'unico, stanno spingendo perché si ritorni alla vecchia strategia dell'OPEC, che era quello di tagliare la produzione per far risalire i prezzi, strategia che non trova l'adesione soprattutto dei sauditi e degli emirati, che sono stati i principali responsabili di un pezzo di questa flessione così rilevante dei valori, che, lo ricordiamo, in meno di 6 mesi hanno visto precipitare i prezzi del barile da 100 e poco più a meno di $50, con effetti appunto molto pesanti, e un obiettivo dichiarato che era quello di mettere in difficoltà lo shale gas, soprattutto negli Stati Uniti.
Così il petrolio, e il cherosene come va?
Beh, il cherosene va di pari passo con...
Non c'è nessuno che lo sa, direbbe la canzone.
No, va di pari passo.
Ma non volevo saperlo davvero. Okay. Così mi incuriosiva sapere un po' del cherosene. Non se ne parla mai di sto cherosene.
Vabbè, anche perché ormai...
È un po' come i figli che non danno preoccupazione. Sempre tutti lì a parlare del petrolio. Il pellet. C'è l'equivalente dell'OPEC per il pellet?
No, non esiste. Non c'è.
Neanche a Innsbruck. No,
neanche a Innsbruck, nonostante le foreste austriache, non è prevista. Non c'è un organismo che lavora sul mercato del pellet.
Facciamolo noi, visto che non l'ha mai fatto nessuno, magari perché non ci hanno pensato. Vabbè, a proposito di motori,
c'è da qualche parte non
e non lo sappiamo. Adesso ci informiamo, la settimana prossima poi ve lo facciamo sapere. A proposito di motori, do una breaking news per chi ama la MotoGP ed è lì che trepida per capire chi vincerà il mondiale, se Valentino o Lorenzo. Prime prove libere a Phillip Island in Australia, davanti Marquez, dietro Lorenzo, dietro Valentino, come spesso accade, nono posto nelle prime libere. Ma torniamo a noi, se c'è attesa per il vertice dell'OPEC, ancora più attesa per i nuovi dati sul PIL cinese che dovrebbero arrivare lunedì. In settimana lo abbiamo raccontato, ne abbiamo parlato anche questa settimana al Demone del Tardi. Invece il dato shock, ma tutto sommato tendenziale, dopo quello di agosto sul meno 20 di import cinesi, invece il dato sul PIL ha un'altra rilevanza, una rilevanza superiore, anche perché tutto ciò che arriva dalla Cina produce un tremito nella Fed, che è sempre lì che deve decidere che fare: alzo i tassi, non li abbasso.
No, abbassarli no, alzarli quando alzarli, questo è il nodo principale per la Fed. Esattamente lunedì sono attesi i dati sull'andamento del PIL cinese del terzo trimestre, c'è grande attesa per capire, per leggere anche tra le righe alcuni elementi del PIL cinese, che non sono ovviamente solo ed esclusivamente quelli dell'andamento sul trimestre e su base annua, ricordando che il premier cinese aveva ipotizzato una crescita intorno al 7%, quindi inferiore a quella dello scorso anno, che lo ricordiamo era stato chiuso a un più 7,3. Gli economisti si aspettano un dato intorno al 6-7% nel terzo trimestre, che vorrebbe dire che sarebbe il più dato più basso, la crescita più bassa dall'inizio della crisi finanziaria, ma qualcuno si arrischia addirittura a ipotizzare un 6,5, quindi una flessione ancora maggiore del tasso di crescita. Ma all'interno dei dati l'interesse è puntato su 4 punti: il deflattore del prodotto interno lordo, e quindi quanto realmente la crescita può essere stata frenata, per esempio, dagli effetti relativi all'innalzamento, alla svalutazione, scusate, del renminbi, quanto della PIL cinese, quanto è il peso della componente dei servizi e delle infrastrutture, e poi ancora un forte scetticismo per quella che è l'andamento complessivo del settore finanziario, e quindi all'interno dei servizi capire quanto della flessione della crescita del PIL cinese è riconducibile agli effetti del famoso crollo della borsa di Shanghai e delle borse minori in Cina. Da questo insieme dei dati dovrebbe uscire una fotografia più chiara dei rischi connessi con la bolla cinese a livello mondiale. Sicuramente il dato che citavi tu sul crollo delle importazioni conferma la frenata produttiva, ma adesso l'attenzione si sta spostando anche su altri settori e non solo sugli, diciamo, sulla fabbrica Cina, per usare un termine esemplificativo.
È atteso il dato sul PIL cinese ed è ancora più atteso, come sempre, il Natale, perché parliamo del Natale, non mi guarda come se fossi un pazzo, perché parliamo del Natale, perché lo riporto oggi nella sua edizione online Il Sole 24 Ore: negli Stati Uniti ora a Natale ai bimbi si regala, ma che giocattoli, le azioni in borsa. Lo sapeva?
No.
Pare che ci sia questo trend, questa moda.
Siamo ritornati alla follia della borsa.
Si regaleranno quest'anno delle belle azioni in borsa. Io quest'anno ero orientato a regalare il drone del Millennium Falcon al bambino, anche se prima devo verificare quanto poi mi costa sul mercato italiano. Magari mi costa meno regalargli delle azioni. Cosa posso prendergli? Mi dà due dritte?
Francamente non...
Ma sì che le sa!
Ma
le sa assolutamente cose, ma figuriamoci.
Ma che ne so, quelle delle poste, come dalla buona tradizione.
Chissà com'è contento.
Invece del libretto puoi prendere qualche azione delle poste, solo che il pacchetto minimo è consistente.
Sarà contento se gli faccio trovare sotto l'albero 100 azioni delle poste invece del Millennium Falcon. Vabbè, comunque dopo Natale viene il Capodanno. anno, nel Capodanno si sparano i mortaretti, e i mortaretti immagino li abbia sparati il professor Di Stefano all'annuncio del vincitore del Nobel dell'economia, Angus Deaton, il Nobel contro le povertà. Si è ubriacato? Quando...
Assolutamente no, nessun mortaretto, è semplicemente molto interessante e forse il segno, come sempre, che anche l'Accademia delle Scienze, quando deve assegnare il Nobel, è sensibile comunque ai dibattiti e alle attenzioni internazionali. E così per il Nobel per l'economia 2015 è stato scelto appunto Angus Deaton per le sue ricerche sui consumi, la povertà e lo sviluppo. Nella motivazione ufficiale cita il fatto che è stato scelto proprio per la sua capacità di elaborare politiche che aumentano il benessere e riducono la povertà. Il suo ultimo libro è The Great Escape, che critica tra l'altro la metodologia ufficiale del calcolo sulla povertà, che sostiene Deaton impediscono di vedere come molti gruppi non abbiano ricevuto benefici dalla crescita del prodotto interno lordo dei rispettivi paesi, cosa che da tempo si sostiene, si evidenzia, ed è un po' il contraltare della famosa teoria neoliberista che dalla crescita della ricchezza sarebbe sgocciolato qualche elemento di ricchezza anche per i più poveri. E Deaton negli ultimi anni, questo economista britannico-statunitense, è stato uno dei protagonisti dell'analisi appunto sui reali effetti della crescita del PIL sulla povertà, o non effetti, per essere più concreti.
Sui suoi scaffali quanto spazio occupano le opere del Deaton? Mezzo metro più o meno?
No, meno. Sì.
Ma ce li ha tutti?
No, ce ne sono solo due.
Ah, due?
Due, sì.
Quindi non è un suo guru di riferimento il Deaton?
No, sinceramente no, però adesso sono anch'io più interessato a leggere
le opere minori del adesso va alle opere minori, adesso i classici del Deaton. Va bene, con il giorno delle locuste ci fermiamo qui per un paio di minuti, uno stacco pubblicitario, poi teniamo con la seconda parte della trasmissione. C'è anche il professor Santoro, come sempre, quest'anno, e con il professor Santoro torniamo sul tema spinosissimo e che lui conosce da Dio, dell'allargamento della soglia della contante disponibile, smerciabile, divulgabile, diffondibile, sto usando
utilizzabile
un po', tutti gli aggettivi in rima che mi vengono in mente, non per prendere tempo ma per consentirle di muovere la gamba, perché la vedevo in difficoltà arrancante. Va bene, andiamo a prenderci la nostra dose di antidolorifici, professore, e poi dopo la pubblicità torniamo. Minuti dopo le 9, questa canzone si chiama Forget, dall'ultimo album di Ben Watt che si chiama Hendra, che ormai c'ha un annetto sulle spalle. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto che nel Dietro le Quinte un uomo come il professor Di Stefano mi incitasse a riaprire la puntata con facciamo Ezio Greggio. Cosa vuole fare? Le più importanti frasi della storia di Ezio Greggio?
Ma no, lo sai benissimo.
Veri grazie, quelle cose lì.
No, lo sai benissimo a cosa mi riferisco, cioè all'accordo che Ezio Greggio ha dovuto patteggiare con il fisco, in particolare poi sulla supervisione del tribunale di Monza, dove era imputato per una serie di processi sull'evasione che secondo l'Agenzia delle Entrate era stata effettuata sugli oltre 23 milioni di euro incassati da Mediaset dal 2009 al 2013. Il contenzioso con l'agenzia si era chiuso con un accordo da 20 milioni e è stato chiuso anche con un patteggiamento il procedimento al tribunale di Monza, e i 6 mesi di reclusione sono stati convertiti in 45.000 euro di multa e la non menzione. Bisogna dire che il tutto era è riconducibile a un'operazione di sottrazione di reddito al fisco italiano abbastanza consistente, perché il Greggio aveva ceduto i suoi diritti d'immagine a una società con base in Irlanda, aveva dichiarato la residenza a Monaco nonostante vivesse molta parte dell'anno a Lesmo, e poi frequentasse ovviamente gli studi di Colonia Monzese. A questo va aggiunto l'acquisto di un elicottero da 3,5 milioni di euro nascosto al fisco attraverso diversi escamotaggi in modo da non versare l'IVA. Quindi questa volta, come dire, l'azione dell'Agenzia delle Entrate era particolarmente penetrante rispetto a un profilo evasivo che mi sembra consistente.
Ecco, come dice anche il mio amico Alessandro Diegoli, quello che dovrebbe essere penalmente perseguibile in questo caso è il fatto che abbia guadagnato così tanti soldi uno che diceva: ma lo sa che lei è proprio un bel volpino, thank you, veri grazie, asta tosto, oggetti tosti per tutti i costi. E poi cos'è che diceva? E lui?
No, non lo so.
O non?
O lui, è lui o non è lui?
Bravo, lo guardava drive-in, guardava le donne scollacciate, certo. Vabbè, ho capito, è un uomo anche lei, le avrà guardate.
No, il drive-in
con sguardo critico, ma le avrà guardate.
No, il drive-in
non lo guardava. No. Santoro, secondo me sì. Professor Santoro, lei lo guardava drive-in?
Certamente sì.
Vedi, vedi, uno che è professore, accademico, dottrinario, ma anche uomo e un tempo ragazzo. Buongiorno, professor Santoro, grazie per l'onestà intellettuale innanzitutto. Allora, si è dibattuto tanto in settimana della questione dell'innalzamento della soglia del contante da 1000 euro a 3000 euro, le voci critiche dicono è un colpo alla lotta all'evasione. Ci è parsa attonita anche la responsabile dell'Agenzia delle Entrate nell'apprendere la notizia. C'è chi dice invece ci stiamo allineando ai paesi europei, ci sono almeno 10 importanti paesi europei che non hanno limiti. Lei che la materia la conosce bene assai, ancor più che drive-in, ci aiuti a districarci nella vicenda. Non è che ci sia molto da districarsi, però ce la restituisce alla sua cornice di riferimento?
Sì, ci provo. Dunque, per me il problema non è tanto quello che accade a livello delle singole transazioni, nel senso che è vero che questa cosa di per sé potrà avere un effetto limitato, probabilmente chi voleva evadere prima lo farà anche oggi, nel senso che se prima volevano violare quel limite per evadere lo faranno anche oggi. Il punto è un altro, ed è esattamente quello che indirettamente ha toccato il Presidente del Consiglio dicendo, quando giustificava questa misura, la lotta all'evasione non si fa giocando a guardie e ladri, ma si fa usando i dati. È esattamente questo il punto, cioè se noi facciamo finta che una transazione sia regolarmente dichiarata, ma in un caso avvenga in contanti e nell'altro caso invece con un sistema tracciabile, nel primo caso io avrò l'informazione su quella transazione nella migliore delle ipotesi un anno dopo da parte del commerciante che la dichiara. Nel caso in cui invece la possa tracciare, quell'informazione ce l'ho subito, e questo è fondamentale, perché a me non basta che il singolo operatore commerciale dichiari la sua transazione, ma io voglio saperlo prima possibile, perché questo mi consente di controllare i suoi fornitori e di controllare coloro che sono simili a lui, coloro che dovrebbero avere un comportamento simile a lui. Ora, avere l'informazione prima significa fare questo tipo di riscontri in tempo quasi reale, averla un anno dopo significa non poterli fare se non in via indiretta e dover andare a recuperare l'eventuale non dichiarato di tutti gli altri con molte più difficoltà. È vero che oggi il fisco questa cosa la fa molto poco, però proprio per quello che dice il Presidente del Consiglio, lo sforzo da fare è andare in questa direzione, per cui questo tipo di misura riduce le potenzialità dell'incrocio dei dati.
Ma poi francamente non si capisce quale sia questa platea di questa grande platea di cittadini che è disponibile a girare con più di 1000 euro in contanti in tasca. Cioè, mi risulta anche abbastanza singolare proprio dal punto di vista operativo.
Sì, cioè la giustificazione è chiaramente debole, nel senso, dire che incentiva i consumi mi pare almeno opinabile, per essere gentili, lo direbbe anche Nino Manfredi. Ma
le è piaciuta la concezione Nino Manfrediana dell'economia?
È piaciuta, diciamo, un termine forte, diciamo che purtroppo non mi ha stupito, ecco, sta nel personaggio, ecco. Però il punto vero è un po' più sottile, secondo me, ed è proprio la relazione che c'è tra pagamento in contante e tracciabilità, cioè disponibilità dell'informazione. si gioca tutto lì, tutti i paesi europei stanno cercando di fare questo sforzo. Nel Regno Unito, entro la prossima legislatura, tutte le dichiarazioni saranno precompilate, non ci saranno più dichiarazioni volontarie. E questo è fondamentale, perché vuol dire che il fisco interviene prima che si possa formare l'evasione, ripeto, non del singolo operatore, ma di tutti quelli che hanno a che fare con lui, perché è una catena, no? Nel momento in cui emerge la transazione del gioielliere, allora devono emergere anche le forniture che, faccio l'esempio del gioielliere, insomma, perché di solito sono transazioni di elevato valore, devono emergere anche quelle dei fornitori e quindi poi dei fornitori dei fornitori. Questo è il valore dell'informazione. Si moltiplica, non è solo riferita alla singola transazione.
In ogni caso sappia che le tasse non sono più una cosa bellissima, l'ha appena detto il Presidente del Consiglio in modo apodittico, è stato battuto poco fa in aggiunta ai 25 tweet di ieri. Voleva chiedere ancora una cosa al Professor Santoro?
No, volevo evidenziare...
Voleva far vedere che ne sa quanto lui.
Ma no, assolutamente no, volevo evidenziare che in realtà più che il gioielliere credo che questo provvedimento interessi molto agli artigiani, al classico artigiano delle riparazioni medio piccole o degli interventi medio piccoli anche di natura immobiliare, edilizia, eccetera. Quindi il fatto che si possa pagare in contanti mi dà, a me personalmente, dall'impressione che si voglia, come dire, legittimare un pezzetto di transazioni non regolari rispetto a queste prestazioni minori.
Vabbè, ma perché lei vede il negativo dappertutto?
Ma no, perché
no,
è un dato,
ha ragione,
di fatto.
Rimane il fatto che se io sono il cliente dell'artigiano e voglio la transazione regolare come la volevo prima, la posso volere adesso. Cioè, da questo punto di vista quello che cambia è solo l'incentivo che, pagando i contanti, tu hai come cliente
per esempio, diciamo, a eludere l'IVA, dai, questo è palese.
Sì, ma la potevi eludere anche prima, non è che non la potessi eludere prima.
No,
anche
certo,
prima
certo.
Si poteva venire. Ecco, quindi da questo punto di vista chi insiste con l'argomentazione sul cambio di comportamento individuale ha un'argomentazione, secondo me, solo in parte convincente, perché comunque... diciamo, il presupposto è sempre un atto illegale, quindi se si voleva compiere l'atto illegale lo si continuerà a compiere, e se non lo si voleva compiere non lo si compierà. Però il punto, secondo me, è un altro: è la disponibilità e la tempistica dell'informazione, che nella azione odierna delle amministrazioni fiscali per aumentare la compliance è veramente la frontiera. Ma questo il presidente Renzi lo dice spesso, purtroppo, però poi non sempre gli atti sono coerenti.
Grazie professor Santoro. Chiudendo e rimettendo i piedi nella realtà, poi diciamo che pur di vincere lo scudetto quest'anno lei pagherebbe 10.000 euro non solo con carta di credito ma serenamente anche in contanti.
Ma io già li pago con l'abbonamento, quindi non 10.000, perché non posso permettermi i posti a bordo campo, però no. Penso di aver pagato abbastanza.
So che vorrebbe commentare con sobrietà la sconfitta di Sassari in Europa League, purtroppo non abbiamo tempo, sarà per la prossima volta.
Posso solo dire che mi dispiace molto.
Non ho dubbi, arrivederci, grazie professor Santoro.
Arrivederci.
Buona giornata, lei, professor Di Stefano, era lì che non si teneva per dire, mentre noi alziamo a 3.000 euro in Grecia, hanno abbassato a 150 euro, ma in Grecia non c'è un euro che gira, per cui c'è.
Ma no, ma guarda, sinceramente non è vero, e credo che i problemi della Grecia siano ovviamente ancora molto legati al nodo dell'evasione, e il governo ha deciso, il Ministero delle Finanze per la precisione, che sarà imposto un limite di 150 euro a prelievo di contante alla settimana dai conti correnti, quindi molto inferiore ai 420 previsti oggi, e la motivazione principale è ovviamente quella di stroncare l'utilizzo del contante, perché in particolare sull'IVA si stima un'evasione pari al 10% del PIL del paese ellenico, che quindi vorrebbe dire tra 15 e 20 miliardi di IVA, e quindi il Ministero delle Finanze punta a recuperare soprattutto l'evasione di questo segmento e avere quella tracciabilità dei pagamenti di cui a cui faceva riferimento il professor Santoro.
Ma parliamo anche di elusione, quella delle grandi multinazionali che operano sui mercati internazionali, e dell'apposito piano dell'OCSE che è stato redatto e di cui volevamo parlare già la scorsa settimana, poi non abbiamo avuto tempo, quindi lo recuperiamo oggi.
Sì, secondo me è abbastanza rilevante che si sia arrivati finalmente a questa decisione, questo pacchetto di misure complessivo che è stato approvato dal G20, proposto dall'OCSE. È stata anche aperta una sezione intera del sito dell'OCSE dedicato a questo impianto di questo pacchetto di misure, che a cui è stato attribuito anche un nomignolo, che è il BEPS, che sta per Base Erosion and Profit Shifting. È un insieme di provvedimenti che dovrebbe permettere appunto di combattere un fenomeno arcinoto, che è quello dell'elusione fiscale da parte soprattutto delle grandi aziende. La stima è che questa elusione provochi danni complessivi ai paesi, in particolare i paesi cosiddetti emergenti, tra 100 e 240 miliardi di dollari l'anno. Ma questo fenomeno, come noto, colpisce pesantemente anche i paesi più ricchi, quindi Europa, Stati Uniti, Giappone e Canada, e l'obiettivo di questo pacchetto di provvedimenti è quello di evitare soprattutto il transfer pricing e una serie di altre operazioni che trova poi il cardine della movimentazione sui paradisi fiscali.
C'è un rapporto del Tesoro inglese che è stato pubblicato oggi dal Financial Times e che dice che il settore finanziario britannico è esposto a un alto rischio di riciclaggio.
È abbastanza sorprendente, perché il rapporto è molto pesante e consistente. Stiamo parlando di 110 pagine che sono state pubblicate ieri dal Tesoro e da quello che viene considerato sostanzialmente il Ministero degli Interni in Gran Bretagna. Miliardi di sterline di denaro frutto della corruzione o di attività illecite sono arrivate nel settore finanziario inglese, secondo quanto pubblicato nel rapporto, che chiede sostanzialmente che ci sia una legislazione più stringente, utilizzando proprio gli strumenti tecnologici per evitare questo fenomeno di vero e proprio money laundering, cioè di riciclaggio, di cui l'Inghilterra sarebbe uno dei destinatari. Secondo il rapporto del Tesoro, questo fenomeno è aumentato in modo consistente proprio negli ultimi anni, negli anni della crisi finanziaria, con un ulteriore interesse in particolare nel settore immobiliare, quindi settore finanziario che avrebbe recuperato risorse provenienti appunto da attività illecite reinvestite poi nel campo immobiliare. Questo spiega un pezzo della mega bolla del mattone che continua a imperversare in tutta l'Inghilterra, ovviamente in particolare sulla città di Londra.
A proposito di notizie di oggi, c'è quella che riguarda l'insider trading sui titoli di Safilo. Torniamo un attimo in Italia. La Precura sequestra i beni di Vedovotto, sfruttò il passaggio in Kerry, bloccati 1,2 milioni di euro, oltre a una Ferrari in California.
Sì, la vicenda è interessante più che altro perché è la prima volta che la Procura riesce a mettere le mani su una cifra così consistente, a dimostrare che un manager che lavorava alla Safilo ha utilizzato un'informazione riservata per vendere le azioni che aveva ricevuto come stock option dopo aver lasciato la società e essere passato in un altro gruppo che si chiama Kering. E dal gruppo Kering avrebbe avuto le informazioni sostanzialmente sul fatto che Gucci stava per lasciare Safilo, cioè per interrompere la licenza d'uso del marchio, del proprio marchio, per la produzione di occhiali Safilo. Di qui la decisione di Vedovotto di vendere in tre tranche le 80.000 azioni Safilo che aveva ricevuto come stock option prima che la notizia fosse pubblicata e quindi prima che ci fosse un riflesso negativo sul titolo, guadagno illecito di 1,3 milioni e ieri la procura di Milano è riuscita appunto a sequestrarli al manager che è stato protagonista di questa attività di insider trading.
Ci sono le procure, poi ci sono le inchieste giornalistiche, ce n'è una realizzata da un gruppo di giornalisti indipendenti sull'evasione della principale compagnia telefonica mobile.
Sì, questa è un'inchiesta interessante perché si tratta di una delle principali compagnie di telefonia mobile dell'Africa. Un'inchiesta è stata fatta da dei giornalisti che hanno appunto lavorato di fatto in modo assolutamente autonomo e con anche grossi problemi per arrivare sostanzialmente a identificare il sistema di elusione che era stato messo in campo dalla compagnia Movil. Stiamo parlando di una compagnia con una base formalmente alle isole delle Mauritius, è una delle principali utilizzate in tutti i paesi africani e avrebbe con un fatturato di ben 12,5 miliardi di dollari base 2014, secondo il gruppo dei giornalisti che poi ha lavorato insieme al Guardian, Ugandan Observer e il Ghana Business Online. La compagnia avrebbe sostanzialmente eluso quasi completamente la fiscalità utilizzando un sistema di paradisi fiscali basati nel Swaziland e riciclando parte del denaro, e questo avrebbe prodotto un danno molto consistente al fisco dei paesi africani in cui questi telefoni vengono utilizzati e le transazioni telefoniche vengono effettuate.
Se riesci a ripeterlo tre volte di fila senza sbagliare, Swaziland, le do 50 euro.
Swaziland.
Una.
Svaliziland, Svaliziland.
Urca, ti sono da 50 euro adesso.
No, grazie.
Stiamo scherzando. Come umano lei. Abbiamo solamente 4 minuti prima della fine della trasmissione e io ripartirei da qua. Ieri il Sole 24 Ore, nell'edizione online, poi non so se sul cartaceo, ha pubblicato una proiezione possibile. I 5 paesi dove nei prossimi 5 anni ci sarà il boom dei milioni. Da qui al 2020 il numero dei milionari nel mondo aumenterà infatti del 46%, e questa è la stima che ha fatto Credit Suisse, e i super ricchi sfonderanno il tetto dei 49 milioni di persone. E il rapporto di Credit Suisse ha identificato 5 paesi in particolare. Vabbè, uno è l'Arabia Saudita, facile.
Il primo però è forse quello più curioso.
Volevo vedere gli altri.
Perché il primo ed è credo il più curioso, almeno mi ha lasciato. Quello che mi ha lasciato più sorpreso è la Malesia, più 107% di milionari entro il 2020. È vero che stiamo sempre parlando di un numero piccolo, però appena un lustro i milionari residenti in Malesia passeranno da 31.000 a 64.000, che non è poco, insomma, considerando quelle che sono le condizioni base della Malesia. Quindi questo è forse più sorprendente. Meno sorprendente, anche per le ragioni che uno può immaginarsi quando vede questo nome, è la Colombia, più 83% di milionari entro il 2020, e dovrebbero passare da 37.000 a 68.000. Questa è l'ipotesi del Credit Suisse. Poi Taiwan, più 80% di milionari entro il 2020. Questa è la stima di Taiwan. Qui stiamo incominciando a vedere numeri già più consistenti, perché si passerebbe dai 107.000 del 2000 agli oltre 171.000 del 2010. Questa è la previsione su Taiwan. E poi abbiamo la Polonia, più 79% dei milionari.
Era questo che mi incuriosiva, la Polonia.
La Polonia, sì, che però bisogna anche ricordare che la Polonia è uno dei paesi dell'ex blocco del patto di Varsavia, che ha registrato il maggiore incremento del PIL negli ultimi anni, anche per le politiche che sono state fatte molto aggressive di sviluppo neoliberista della Polonia, quindi non meraviglia che ci sia questo forte incremento della Polonia, e che raggiunge il quarto posto, dovrebbe raggiungere in termini di numeri assoluti i milionari polacchi sono destinati a raggiungere quota 77.000 entro la fine di questo decennio.
Un minuto e mezzo solamente per tornare per un attimo sulla questione Twitter, che questa settimana ha annunciato licenziamenti, uno su 10 dei lavoratori di Twitter, e che adesso si trova anche con un problema in più, ovvero la potenziale concorrenza di Facebook anche sull'informazione, perché è di questi giorni l'indiscrezione dello sviluppo di un'applicazione che si chiama Notify, che in questo momento è ancora in fase alfa, ma che potrebbe diventare uno dei concorrenti più agguerriti su quello che resta lo specifico forte poi identitario di Twitter, ovvero la timeline informativa.
Esatto, il Twitter è al centro dell'attenzione in questa settimana per tre notizie rilevanti. Una, la nomina definitiva e stabile di Jack Dorsey ad amministratore delegato, uno dei fondatori. Ci è voluto diversi mesi prima che si decidesse appunto a assumere il ruolo di amministratore delegato. Una delle prime azioni di Dorsey è stata quella di annunciare il taglio dell'8% del forza lavoro. Bisogna dire anche che Twitter ha un numero di oltre 4.000 dipendenti, un numero molto elevato rispetto al fatturato se comparato con Facebook, quindi questa è stata letta come una esigenza per controllare l'andamento dei costi. E poi sempre in settimana però Twitter ha anche nominato il come direttore generale l'ex responsabile del business di Google, Omid Kordestani, e questa invece è stata accolta come estremamente positiva, perché vuol dire che comunque c'è una ripresa di attività rispetto all'aggressività in particolare di Facebook a cui tu facevi riferimento.
Professore, è la fine, fin qui tutto bene perché è stato seduto, adesso arriva il problema perché si deve alzare. Vuole che chiamiamo un gruista?
No, bene, adesso non sono così ciccio, ce la faccio.
No, non è questione di ciccio, prima era tutta fiction.
No, non era fiction.
Non era fiction. No. Vabbè, allora due possibilità, adesso la linea va al GR e poi il microfono aperto da questo studio. La seconda possibilità è che adesso diamo la linea al GR, poi musica varia in attesa di far cominciare il microfono aperto.
Farmi sgomberare
mentre solleviamo il professor Di Stefano, che lo ricordo questa mattina è caduto come un titolo di borsa.
Ieri sera
è caduto sull'acqua. Professore, arrivederci.
Arrivederci, buona fine settimana.
Ciao ascoltatori, alla prossima.